Eleanor H. Porter, Pollyanna, capitolo 28. Un'intera comunità impegnata nel gioco. Fu poco dopo la seconda visita di John Pendleton che, un pomeriggio, si presentò a Millie Snob. Non era mai stata a Harrington prima di allora e, quando Miss Polly entrò nella stanza, la ragazza arrossì e si mostrò molto impacciata.
Sono venuta per avere notizie della bambina,
disse inceppandosi sulle parole.
Sei molto gentile. Purtroppo non c'è niente di nuovo. Come sta la mamma?
Chiese Miss Polly con aria stanca.
È proprio per questo che sono venuta, cioè, per chiederle di dire qualcosa a Pollyanna.
Sbottò tutto d'un fiato la ragazza.
Noi, vede, pensiamo che sia davvero terribile che la povera piccola non possa più camminare, soprattutto dopo quello che ha fatto per noi e per la mamma, insegnandole a fare il gioco e tutto il resto. E quando abbiamo saputo che ora non le riesce più di giocarlo, poverina. A dire il vero, non vedo come potrebbe, nelle sue condizioni. Ma quando pensiamo a tutto quello che ci diceva, ci siamo rese conto che se Pollyanna soltanto sapesse quanto è riuscita a ottenere con noi, potrebbe aiutarla il pensiero che la stessa cosa, cioè il gioco, potrebbe fare del bene anche a lei, almeno un po'.
Millie a quel punto tacque, senza fiato, aspettando che Miss Polly dicesse qualcosa. Miss Polly era rimasta seduta. L'aveva ascoltata con cortesia, ma dimostrando una certa perplessità. Aveva afferrato non più della metà di quanto la ragazza aveva detto. E ora pensava di aver sempre saputo che Millie Snob era un po' strana, ma non l'aveva mai sfiorata l'idea che fosse un poco matta. In nessun altro modo, infatti, avrebbe potuto spiegare quel fiume di parole senza senso. E non appena ci fu una pausa in quel discorso affannato, Miss Polly ne approfittò per dire con calma.
Credo di non capire, Millie. Cosa desideri che dica a mia nipote? Ecco, vede, vorrei che le dicesse,
rispose la ragazza sempre eccitata.
Vorrei che le facesse capire quello che ha fatto per noi. Certe cose, per la verità, le sa già perché è stata da noi anche dopo che la mamma è cambiata, ma ugualmente voglio che sappia quanto è cambiata, e anche io. Sì, anch'io sono cambiata. Ho cercato di imparare il gioco, almeno un po'.
Miss Polly aggrottò la fronte. Avrebbe voluto chiedere a Millie in che cosa consisteva questo gioco, ma la ragazza non gliene dette il tempo, perché riprese a parlare nello stesso modo farraginoso di prima. Vede, prima la mamma non andava mai bene niente. Voleva sempre qualcosa di diverso da quello che aveva e, in effetti, date le circostanze, la si poteva anche capire. Ma ora è tutta un'altra cosa. Permette che le tende vengano scostate e che entri luce nella stanza, e ha una quantità di interessi. Si preoccupa del proprio aspetto, della camicia da notte e di tutto il resto. Si è messa a lavorare a maglia. Fa golfini e copertine per i bambini che ne hanno bisogno, e com'è felice di poterlo fare. Tutto questo è merito di Miss Pollyanna, perché ha fatto capire alla mamma che, dopo tutto, aveva ancora l'uso delle mani e delle braccia. E ciò l'ha spinta a chiedersi perché non se ne serviva. Ed è quello che ha fatto, vede, lavorando a maglia. E lei non può immaginare quanto anche la sua stanza sia diversa adesso, rallegrata da tutte quelle decorazioni rosse, blu e gialle, e anche dai prismi alle finestre che Pollyanna le ha portato. Capisce, ora si prova tutta un'altra sensazione a entrare nella sua stanza. Una volta invece era orribile, tutta scura e cupa, con la mamma così infelice e scostante. Noi vorremmo tanto che lei dicesse a Miss Pollyanna quanto le siamo grate per questo cambiamento. Le dica anche, per favore, che siamo tanto felici di averla conosciuta e che forse la farebbe un po' contenta il pensiero di aver conosciuto noi. E questo è tutto, concluse Millie con un sospiro, alzandosi in fretta dalla sedia.
Glielo dirà. Certo, lo farò,
disse piano Miss Polly, chiedendosi se mai sarebbe riuscita a ricordare un discorso così complicato. Le visite di John Pendleton e di Millie Snob furono soltanto le prime di una serie innumerevole e, ogni volta, c'erano lunghi messaggi da trasmettere, messaggi così singolari che non mancavano di disorientare sempre più Miss Polly. Un altro giorno si presentò una vedova, la piccola Mrs. Benton. Miss Polly la conosceva bene, anche se tra loro non c'era mai stato uno scambio di visite, ma sapeva che aveva la fama di essere la persona più triste della città e che vestiva sempre di nero. Oggi, invece, Mrs. Benton portava annodata al collo una piccola sciarpa color lilla, pur avendo gli occhi umidi di lacrime. Espresse tutto il suo dolore e orrore per l'incidente e quindi chiese con esitazione se poteva vedere Pollyanna. Miss Polly scosse la testa.
Mi dispiace, non vede ancora nessuno per ora. Forse più avanti, chissà.
La signora Benton si asciugò gli occhi, si alzò in piedi e stava per andarsene, ma dopo qualche istante disse con una certa concitazione:
Miss Harrington, le dispiacerebbe farle avere un messaggio da parte mia? Ma certo, Mrs. Benton, sarò lieta di farlo.
La piccola donna esitò un poco, poi continuò.
Le dica, per favore, che ho messo questa.
Disse toccandosi la sciarpa lilla che aveva al collo. Poi, di fronte alla malcelata sorpresa di Miss Polly, aggiunse.
La piccola ha cercato per tanto tempo di convincermi a indossare qualcosa di colorato, così ho pensato fosse contenta di sapere che avevo vinto la mia riluttanza, e avevo ripreso un po', mi diceva che Freddy sarebbe stato contento se l'avessi fatto. Vede, Freddy è tutto per me adesso. Tutti gli altri se ne sono.
A quel punto Mrs. Benton scosse il capo e si diresse verso la porta.
Se vorrà anche solo farne cenno, Pollyanna capirà.
E la porta si chiuse dietro di lei. Poco più tardi, quello stesso giorno, venne un'altra vedova, almeno a giudicare dai suoi abiti completamente a lutto. Miss Polly non la conosceva affatto e si chiedeva come Pollyanna avesse potuto fare la sua conoscenza. La signora si presentò come Mrs. Terbell.
Lei non mi conosce,
disse subito, ma la sua nipotina sa chi sono. Ho soggiornato tutta l'estate in albergo e per ragioni di salute dovevo fare una passeggiata ogni giorno. È stato durante una di quelle passeggiate che ho incontrato Pollyanna. È una bambina così cara. Vorrei tanto che capisse quello che è stata per me. Quando sono arrivata a Beldingsville ero molto depressa. Il suo volto luminoso e i suoi modi cordiali e vivaci mi ricordavano la mia bambina che ho perso anni fa. Sono stata molto colpita nell'apprendere dell'incidente e del fatto che la povera piccola non potrà più camminare. Quando poi ho saputo che la sua sofferenza maggiore era dovuta all'incapacità di essere ancora contenta, beh, allora non ho potuto fare a meno di venire.
È molto gentile da parte sua,
mormorò Miss Polly.
Sono io che le devo chiedere una cortesia, ora,
disse la signora.
Desidero che le porti un messaggio da parte mia. Lo farà. Certamente, punto.
Le dica semplicemente, allora, che Mrs. Terbell adesso è contenta. Mi rendo conto che un messaggio del genere può sembrare strano e che lei non potrà capire, ma, mi perdoni, preferirei non aggiungere altro. Un'espressione triste apparve sul volto della donna e dai suoi occhi scomparve la serenità di qualche istante prima. Sua nipote capirà quello che intendo dire, mi sentivo in dovere di farglielo sapere. La ringrazio, e mi scusi ancora se questa mia visita potrà sembrarle scortese, disse andandosene. A quel punto, del tutto sconcertata, Miss Polly salì in fretta in camera di Pollyanna.
Pollyanna, conosce una certa signora Terbell? Sì, certo. Le sono anche affezionata. È ammalata e terribilmente sola, vive in albergo e fa sempre lunghe passeggiate. Le facciamo insieme, voglio dire, le facevamo.
La voce di Pollyanna ebbe un cedimento, e due grosse lacrime le scesero lungo le guance. Miss Polly si affrettò a schiarirsi la gola.
Sai, tesoro, è appena stata qui. Ha lasciato un messaggio per te. Ha detto di dirti che Mrs. Terbell adesso è contenta, ma non ha voluto dirmi di più.
Pollyanna fece un debole sorriso.
Ti ha detto così davvero? Oh, sono tanto contenta. Insomma, Pollyanna, che cosa intendeva dire? Ma, e il gioco,
Pollyanna si fermò di colpo, con una mano sulla bocca.
Quale gioco? Non è punto. Assolutamente niente, zia Polly. Ossia, non posso parlarne a meno di non dire altre cose di cui non devo parlare.
Miss Polly aveva altre domande da farle, ma l'evidente imbarazzo della bambina le bloccò le parole che aveva sulla punta della lingua. Non molto tempo dopo la visita di Mrs. Terbell, tuttavia, se ne ripresentò l'occasione. Arrivò a Harrington una giovane donna con guance truccate vistosamente e con i capelli color della stoppa. Era vestita in modo appariscente, con i tacchi alti e qualche gioiello di poco prezzo. Una donna la cui reputazione non era sconosciuta a Miss Polly e la cui presenza in casa sua la sorprendeva, oltre a non piacerle affatto. Miss Polly non le tese la mano, anzi, addirittura si scansò mentre entrava nella stanza dove la donna era stata fatta accomodare. La giovane si alzò subito. Aveva gli occhi rossi, come se avesse pianto, e con molta titubanza chiese se poteva vedere per un momento la bambina. Miss Polly rispose che non era possibile. Da principio parlò in tono molto duro, poi l'espressione supplicante negli occhi della donna le fece soggiungere, con un po' più di cortesia, che a nessuno era permesso di vederla. La giovane esitò, poi cominciò a parlare in modo alquanto brusco e con un'espressione di sfida sul volto. «Mi chiamo Paison. Penso che abbia sentito parlare di me, come la maggior parte della gente per bene in città, e probabilmente tante cose che ha udito sul mio conto non sono vere. Ma questo non ha importanza. È per la piccola che sono venuta. Ho saputo che ha avuto un incidente e la cosa mi ha sconvolto. La settimana scorsa, poi, sono venuta a sapere che non potrà più camminare e le avrei dato le mie gambe, se avessi potuto. Correndo in giro come era solita, in una sola ora faceva tanto di quel bene quanto io non riuscirei a fare in 10 anni. Ma lasciamo perdere. Sono giunta alla conclusione che le cose non sono date a chi ne fa l'uso migliore», fece una pausa e si schiarì la gola, ma quando riprese a parlare aveva ancora la voce rauca. «Lei forse non lo sa, ma io conosco bene questa sua nipotina. Noi abitiamo sulla strada che porta a Pendleton Hill, e la bambina passava spesso di lì, ma non ci
passava
soltanto. Pollyanna entrava da noi, giocava con i bambini, parlava con me e con mio marito, quando c'era. Le piaceva stare con noi. Penso non sapesse che quelli del suo ambiente di solito non fanno visita a gente come noi. E probabilmente, Mrs. Harrington, se lo facessero, non ci sarebbero al mondo persone come me», aggiunse con un'improvvisa asprezza nella voce. «Comunque sia, la piccola Pollyanna veniva da noi e, senza averne alcun danno, ci fece del bene, molto bene. Quanto bene ci abbia fatto lei non lo sa, e spero che non lo venga a sapere, perché se così fosse dovrebbe apprendere anche altre cose che è meglio non sappia. Ma le cose stanno così. È stato un anno difficile per noi, questo, per più di un motivo. Siamo stati terribilmente scoraggiati, mio marito e io, e pronti a qualsiasi cosa. Avevamo deciso di divorziare e di lasciare i bambini, beh, non sapevamo che cosa avremmo fatto di loro. Poi abbiamo udito dell'incidente di Pollyanna e delle terribili conseguenze. Allora ci è venuto in mente, quando passava da noi ed entrava, o si sedeva sulla soglia a giocare con i bambini e scherzava, rideva, insomma, era sempre contenta. Era sempre contenta per qualche cosa e poi, un giorno, ce ne spiegò il motivo e ci disse del gioco e cercò di convincerci a giocarlo anche noi.
E adesso abbiamo sentito dire che si tormenta perché è lei che non riesce più a farlo, e che non c'è nulla che possa farla contenta. È per questo che sono venuta oggi, per dirle che forse potrà essere un po' contenta per noi, in quanto abbiamo deciso di non separarci più e di provare a fare il gioco. So che ne sarà contenta, perché era sempre molto triste per le cose che dicevamo, qualche volta. Come il gioco ci potrà aiutare, non posso proprio dirlo ancora, ma chissà, forse funzionerà. Comunque abbiamo deciso di provare, perché lei lo desiderava tanto. Glielo dirà. Sì, glielo dirò»,
promise Miss Polly con un filo di voce. Poi, spinta da un impulso improvviso, si diresse decisa verso la donna e le tese la mano.
«E grazie per essere venuta, Mrs. Paison»,
disse con semplicità. Lo sguardo di sfida era scomparso dal volto della signora Paison. Le labbra le tremavano al punto che balbettò appena un saluto, afferrando la mano che le era stata tesa, poi si voltò e corse via. La porta si era appena chiusa dietro di lei che Miss Polly era già in cucina in cerca di Nancy.
«Nancy».
La voce di Miss Polly era dura e decisa. Tutta quella serie di sconcertanti visite degli ultimi giorni, che avevano avuto il loro culmine nella sconvolgente visita del pomeriggio, avevano teso i suoi nervi a tal punto che stavano per saltare. Da quando era accaduto l'incidente a Pollyanna, Nancy non l'aveva mai sentita parlare con quel tono.
«Nancy, mi vuoi dire in che cosa consiste questo assurdo gioco di cui parla tutta la città? E che cosa c'entra mia nipote? Perché tutti, da Millis Nova Mrs. Paison, le mandano a dire che lo giocano? Da quanto mi è dato constatare, mezza città si mette sciarpe colorate al collo, smette di litigare in famiglia o ha imparato ad accettare cose che prima non riusciva a sopportare, e tutto ciò grazie a Pollyanna. Ho cercato di saperne qualcosa da lei, ma non sono riuscita a cavarne nulla e, naturalmente, ora non voglio agitarla per nessun motivo. Ma ho avuto l'impressione che anche tu fossi tra quelli che fanno questo benedetto gioco. Allora, vuoi dirmi che cos'è questa storia?»
Con grande sorpresa di Miss Polly, la ragazza scoppiò in lacrime.
«Significa che da quando è arrivata, in giugno, quell'angelo di bambina ha insegnato a tutta la città come si poteva essere contenti, e adesso le parti si sono invertite e sono gli altri che cercano, a loro volta, di farla contenta. Contenta di che cosa? Contenta e basta. E il gioco?
Miss Polly a quel punto perse proprio la pazienza.
Anche tu con questa storia. Si può sapere di che gioco si tratta?
Nancy alzò il capo e guardò Miss Polly dritto negli occhi.
Adesso glielo spiego, signora. Si tratta del gioco che il padre di Pollyanna le ha insegnato a giocare. Una volta, in un pacco giunto alla missione, c'era un paio di stampelle, mentre Pollyanna si aspettava una bambola, e quindi si è messa a piangere, come avrebbe fatto qualunque bambino, è naturale. Suo padre, allora, le disse che non c'era mai nulla di cui non ci si potesse rallegrare. E che poteva essere contenta anche per un paio di stampelle. Contenta per, delle stampelle?
Miss Polly quasi gridò quelle parole, pensando alle povere piccole gambe che stavano inerti in quel letto di sopra.
Sì, signora. È quello che l'avevo detto anch'io. E Miss Pollyanna mi ha raccontato che fu quello che lei stessa rispose a suo padre. Ma lui le spiegò che poteva essere contenta proprio perché non aveva bisogno di stampelle.
Oh, si lasciò sfuggire Miss Polly.
E mi disse che da quel momento suo padre l'abituò a fare il gioco. Cercare sempre qualcosa di positivo in tutto quello che le capitava. Ha poi aggiunto che chiunque poteva farlo e, per quello che riguardava lei, non aveva più pensato alla bambola, perché era tanto contenta di non aver bisogno delle stampelle. Pollyanna e suo padre lo chiamavano il gioco della contentezza. Ecco tutto, signora. Pollyanna non ha più smesso di giocarlo.
Ma come? Disse Miss Polly senza riuscire a continuare.
E lei non può immaginare come funziona bene, signora.
Riprese Nancy, mettendo nelle parole l'entusiasmo di Pollyanna. Se sapesse che cosa ha fatto in casa mia, a mia madre e agli altri della famiglia. Miss Pollyanna è venuta con me a trovarli più di una volta. E anche a me ha insegnato a essere contenta di una quantità di cose, grandi e piccole, in modo che tutto mi sia più facile. Per esempio, a me non piaceva molto chiamarmi
Nancy.
Ma lei mi ha fatto notare che sarebbe stato molto peggio se mi avessero chiamata
Ifziba,
come una signora che conosceva lei. E poi c'era anche la faccenda del lunedì mattina, che io non sopportavo proprio. Ma Pollyanna è riuscita a far sì che tutti i lunedì mattina fossi contenta.
Contenta, per il lunedì mattina?
Nancy rise.
So che le posso sembrare suonata, signora. Ma lasci che le spieghi. Pollyanna aveva scoperto che odiavo il lunedì mattina. E proprio un lunedì mattina pensò bene di venirmi a dire: beh, Nancy, dovresti essere molto più contenta oggi di tutti gli altri giorni, perché hai davanti un'intera settimana prima che ritorni un altro lunedì. E mi venga un accidente se da allora non ci ho pensato ogni lunedì mattina, e ha funzionato. Mi veniva da ridere ogni volta che ci pensavo, e ridere aiuta, e tanto anche. Ma perché, non mi ha mai parlato di questo gioco?
Domandò Miss Polly mostrando un certo disagio.
Perché ne ha fatto un mistero ogni volta che cercavo di farle qualche domanda?
Nancy esitò.
Chiedo scusa, signora, ma lei le aveva proibito di parlare di suo padre, e così non poteva spiegarle di che cosa si trattava, dal momento che quello, capisce, era il gioco di suo padre.
Miss Polly si morse le labbra.
È a lei che avrebbe voluto parlarne per prima.
Continuò Nancy, sempre più a disagio.
Desiderava tanto poterlo giocare con qualcuno, capisce? Per questo ho cominciato io, perché avesse qualcuno con cui fare il gioco. E gli altri?
Chiese Miss Polly con voce rotta.
Oh, adesso quasi tutti conoscono il gioco, almeno a giudicare da ciò che sento in giro. Pollyanna, per prima, ne ha parlato con molte persone. E queste, a loro volta, ne hanno parlato ad altre. Così vanno le cose. Basta incominciare. Pollyanna era sempre così sorridente e cordiale e così semplicemente contenta che non poteva non convincere tutti. E, adesso, da quando si è fatta male, tutti sono costernati. Specialmente da quando hanno saputo che lei non riesce più a trovare qualcosa per cui essere contenta. Ed è per questo che vengono a dirle quanto sono cambiati per merito suo, perché sperano in questo modo di aiutarla almeno un po'. Vede, Pollyanna ha sempre desiderato che tutti facessero quel gioco. Beh, so di qualcun altro che ci giocherà d'ora in poi.
Disse con un tremito nella voce Miss Polly, dirigendosi alla porta e lasciando in tutta fretta la cucina. Nancy la seguì con lo sguardo come inebetita.
Da questo momento, non mi stupirò più di niente.
Borbottò fra sé.
D'ora in poi posso credere a qualunque cosa. Qualunque cosa.
Un po' più tardi, uscita l'infermiera, Miss Polly e Pollyanna rimasero sole nella stanza.
Hai avuto un'altra visita oggi?
Disse Miss Polly, cercando di dare un tono naturale alla sua voce.
Ti ricordi di MRS Payson? MRS Payson? Ma certo che me la ricordo. Abita sulla strada per andare a Pendleton Hill e ha una deliziosa bambina di appena 3 anni e un ragazzino di 5. Lei è molto gentile, e anche suo marito. Solo che a volte sembra che non lo sappiano. Ogni tanto litigano, voglio dire. Non vanno molto d'accordo. Sono anche molto poveri e non ricevono pacchi perché lui non è un pastore come, insomma non lo è.
Un leggero rossore apparve sulle guance di Pollyanna e contemporaneamente anche su quelle della zia, ma assai più evidente.
Anche se sono poveri, lei a volte ha dei bei vestiti e tanti anelli e collane. Lei però dice che ha un anello di troppo e che lo butterà via in cambio del divorzio. Che cos'è il divorzio, zia Polly? Temo che sia una cosa davvero brutta, perché Mrs. Pison non aveva un'aria molto felice quando ne parlava. Diceva anche che se otteneva il divorzio non avrebbero più abitato lì, che Mr. Pison se ne sarebbe andato lontano e forse anche i bambini. Ma penso che dovrebbe tenersi l'anello, anche se ne ha tanti. Tu che ne dici, zia Polly? Ma non se ne andranno via, mia cara,
disse in fretta Miss Polly.
Hanno deciso di restare insieme là dove sono. Che bello! Allora saranno ancora là quando passerò per andare da, oh, povera me!
Disse Pollyanna improvvisamente disperata.
Ma perché, zia Polly, non riesco a ricordare che le mie gambe saranno così per sempre e che non andrò più da Mr. Pendleton? Su, su, non fare così,
disse la zia con voce strozzata.
Forse potrai andarci in calesse qualche volta ancora. Sta a sentire, piuttosto. Non ti ho ancora raccontato tutto quello che la signora Pison ha detto. Mi ha raccomandato di farti sapere che resteranno tutti insieme, e che cercheranno di fare il gioco, come volevi tu.
Pollyanna sorrise tra le lacrime. Davvero? Ha detto proprio così? Ah, come sono contenta!
Per questo è venuta a dirmelo, per farti contenta, Pollyanna.
Pollyanna guardò la zia.
Ma, zia Polly, tu parli come se sapessi, forse, zia, anche tu conosci il gioco? Sì, mia cara punto.
Miss Polly fece il massimo sforzo perché la sua voce suonasse il più naturale possibile.
Me ne ha parlato Nancy. Trovo che è un gran bel gioco e voglio cercare di farlo insieme con te. Oh, zia Polly, tu. Come sono contenta. Per tanto tempo ho sperato di giocare con te. Solo con te.
Miss Polly fece un profondo respiro. Le riusciva anche più difficile, adesso, parlare con voce ferma, ma non volle darsi per vinta. Sì, tesoro, e ci sono anche tutti gli altri. Sembra che la città intera sia impegnata a fare il gioco. Perfino il pastore Ford. L'ho incontrato questa mattina e mi ha detto di farti sapere che appena avrebbe avuto il permesso di vederti ti avrebbe fatto sapere che quelle 800
parole di gioia
di cui gli avevi parlato non hanno più smesso di renderlo contento. Come vedi, mia cara, sei stata tu a fare questo. Un'intera città fa il gioco ed è incredibilmente più felice. E tutto perché una ragazzina ha insegnato alla gente un nuovo gioco e come giocarlo. Pollyanna sorrise. Poi, improvvisamente, il suo volto si fece radioso.
Ecco, zia Polly, c'è qualcosa di cui posso essere contenta, dopo tutto. Sono contenta di aver avuto le gambe, altrimenti non avrei potuto fare niente di tutto ciò.
Capitolo 29. Un barlume di speranza. Le brevi giornate d'inverno si succedevano rapidamente, ma non per Pollyanna. Per lei erano giornate lunghe e a volte molto dolorose. Nonostante ciò, affrontava tutto con coraggio e con viso sempre lieto. Come poteva rifiutarsi di fare il gioco, ora che anche zia Polly lo aveva imparato? E quante cose trovava, adesso, zia Polly di cui essere contenta. Non era stata zia Polly a raccontare un giorno la storia di quei due bambini che durante una tormenta di neve avevano trovato riparo sotto una porta scardinata e si erano chiesti che cosa accadeva ai poveri che non trovavano nemmeno quella? E fu proprio lei a raccontare di quella vecchietta che era rimasta con due denti soltanto, ma che era tutta contenta perché quei due denti erano ancora robusti. Seguendo l'esempio di Mrs. Snob, anche Pollyanna lavorava a maglia e faceva bellissimi piccoli capi con lane colorate che durante il lavoro risaltavano sulla tela bianca del lenzuolo. E proprio come accadeva a Mrs. Snob, quell'attività le faceva provare la gioia di avere ancora mani e braccia. Ora Pollyanna poteva, ogni tanto, ricevere qualche visita. Le arrivavano di continuo i messaggi di affetto da coloro che non potevano andare da lei personalmente e sempre le portavano qualcosa di nuovo a cui pensare. E Pollyanna aveva bisogno di pensare a cose nuove. John Pendleton era venuto a trovarla una volta e Jimmy Bean aveva potuto vederla 2 volte. John Pendleton le disse che Jimmy stava diventando un ragazzo in gamba e che si comportava bene. Jimmy le aveva parlato della splendida casa in cui era stato accolto e le aveva detto che John Pendleton era un
padre
straordinario, e tutti e due dicevano sempre che era stato tutto merito suo.
Questo fa sì che io sia sempre più contenta di aver avuto le gambe,
aveva detto in seguito Pollyanna alla zia. E così l'inverno passò e giunse la primavera. Le persone che amorevolmente seguivano Pollyanna erano costrette a constatare che le cure non avevano portato alcun miglioramento, e c'erano tante buone ragioni per pensare che le pessimistiche previsioni del dottor Mead dovessero avverarsi, e cioè che Pollyanna non avrebbe più camminato. Tutta Buildingsville, naturalmente, si teneva informata riguardo a Pollyanna, ma c'era una persona che viveva con ansietà particolare la situazione di quella malattia di cui riusciva, in un modo o nell'altro, ad avere notizie quotidianamente. Ma i giorni passavano e la situazione non migliorava, anzi, peggiorava, e qualcosa, oltre alla preoccupazione, cominciò a prendere posto nel suo animo. Era un sentimento di disperazione misto a cocciuta determinazione, con il sopravvento ora dell'una ora dell'altra. Alla fine la determinazione ebbe la meglio, e fu allora che il dottor Kilton si recò, un sabato mattina, da John Pendleton.
Signor Pendleton,
iniziò subito a dire il dottore,
sono venuto da lei perché in città è la persona più al corrente dei miei rapporti con Miss Polly Harrington.
John Pendleton si rese conto di aver lasciato trasparire la sua sorpresa. Sapeva in effetti qualcosa su quella storia passata tra Polly Harrington e Thomas Kilton, ma quel dottore non ne aveva mai accennato per 15 anni o anche di più.
Certo,
rispose, cercando di dare alla sua voce un tono che dimostrasse simpatia senza ombra di curiosità. Si rese conto subito, però, che non era il caso di preoccuparsi. Il dottor Kilton era troppo preso dallo scopo della sua visita per notare qualunque altra cosa.
Pendleton, bisogna che io veda quella bambina, che la visiti. Devo proprio, capisce? Perché no? Pendleton, lei sa perfettamente che non ho messo piede in quella casa per più di 15 anni. Lei non sa, ma adesso glielo dico io, che la padrona di casa mi disse che se mai mi avesse chiesto di tornarci, avrei dovuto intenderlo come un suo riconoscimento di colpa. Tutto, allora, sarebbe ritornato come prima, il che significava che avrebbe accettato di sposarmi. Forse lei riesce a immaginare che Polly Harrington mi faccia andare da lei adesso, io non ci riesco proprio. Ma non potrebbe andarci senza che lei glielo chiedesse?
Il dottore si fece serio.
Beh, no. Ho anch'io, vede, la mia dignità, ma se la cosa le preme tanto, non potrebbe passarci sopra e dimenticare il passato? Dimenticare.
Interruppe il dottore con veemenza.
Non parlo di questo genere di dignità. Per quello che mi riguarda andrei anche in ginocchio in quella casa, se servisse. È della mia dignità professionale che parlo. C'è un ammalato, e io sono un medico. Non posso presentarmi alla porta e dire, eccomi qua, fatevi curare da me. Kilton, qual è stata la causa della vostra discordia?
Chiese Pendleton. Il medico ebbe un gesto di impazienza e si alzò in piedi. La causa? Qual è la causa di una discussione tra innamorati dopo che è finita? Disse facendo lunghi passi per la stanza al fine di placare il nervosismo che aveva addosso.
Una stupida discussione a proposito delle dimensioni della luna o della profondità di un fiume, hanno mai una qualche importanza queste cose, che sia paragonabile ai veri problemi della vita che seguiranno? Per me quella discussione è dimenticata da un pezzo, è come se non ci fosse neanche stata. Pendleton, bisogna che io veda quella bambina. È una questione troppo seria. Voglio dire, credo, in tutta onestà, che esistano 9 probabilità su 10 di restituirle l'uso delle gambe.
Le parole erano chiare, incisive, ed erano state pronunciate in prossimità della finestra aperta, vicino alla quale si trovava la poltrona dove era seduto John Pendleton. Accadde così che fossero udite molto distintamente dal ragazzino che si trovava in giardino sotto le finestre di quell'ala della casa. Jimmy Bean, il quale il sabato mattina aveva il compito di strappare le erbacce dalle aiuole, tese le orecchie e si dispose ad ascoltare con la massima attenzione.
Pollyanna a camminare.
Stava dicendo John Pendleton.
Come può essere in grado di dirlo? Lo dico basandomi su quello che ho letto e studiato, anche se non l'ho mai visitata. Il suo caso sembra molto simile a quello che un mio collega ha da poco trattato con successo. Frutto di studi che gli sono costati anni di ricerche. Mi sono messo in contatto con lui, e mi sono un po' specializzato anch'io in quel campo. E da quello che ho potuto dedurre, ma prima devo vedere la bambina.
John Pendleton si drizzò nella poltrona. Certo che deve visitarla. Non potrebbe provare a parlarne con il dottor Warren? Kilton scosse il capo.
Temo di no. Warren è stato molto corretto nei miei confronti. Mi ha detto lui stesso che aveva proposto di consultarmi, ma Miss Harrington si era opposta con tanta decisione che lui non ha osato insistere, anche se sapeva che desideravo vedere la bambina. Recentemente, poi, alcuni dei migliori pazienti di Warren sono venuti da me, e questo mi lega ancor più le mani. Eppure, Pendleton, devo arrivare a quella bambina. Pensi un attimo a quello che potrebbe significare per lei. Sì, certo. E mi rendo conto che cosa potrebbe succedere se lei non riuscisse a visitarla.
Disse Pendleton amaramente.
Ma come posso, se non mi invita a farlo direttamente Miss Harrington, la quale non lo farà mai? Bisogna indurla a chiedervelo. Ma come? E chi può convincerla? Non lo so proprio, punto. Capisco, nessuno può farlo. Lei è troppo orgogliosa e nutre troppo risentimento per chiamarmi dopo quello che disse anni fa su ciò che sarebbe accaduto se mi avesse chiesto di andare a casa sua. Eppure, se penso a Pollyanna e alla tragica situazione in cui si trova, e quando penso che forse si avvicini a una via d'uscita, e che per stupido orgoglio e per riguardo professionale io...
Il dottor Kilton non terminò il discorso e con le mani affondate nelle tasche si rimise ad andare su e giù rabbiosamente per la stanza.
Ma se qualcuno riuscisse a farle vedere, a farle capire...
Tentò ancora John Pendleton.
Sì, certo. Ma chi lo farà?
Chiese il dottore voltandosi di scatto.
Non saprei proprio,
borbottò l'altro, sempre più depresso. Fuori, sotto la finestra, Jimmy Beam si scosse improvvisamente. Era stato accovacciato lì fino a quel momento, non osando quasi neanche respirare, tanto attentamente era stato ad ascoltare quella conversazione.
Bene, lo so io chi ci andrà.
Si disse preso dall'entusiasmo.
Ci andrò io, e subito.
Si drizzò in piedi, girò con precauzione intorno alla casa e appena fuori dal cancello si mise a correre a rotta di collo giù per Pendleton Hill. Capitolo 30. Jimmy trova la via d'uscita.
Miss Polly, c'è Jimmy Bean.
Annunciò Nancy sulla soglia della porta.
Vuole parlare con lei, punto. Vuole parlare con me?
Domandò Miss Polly sorpresa.
Sei sicura che non abbia chiesto di Pollyanna? Se vuole, oggi può salire per qualche minuto. Glielo ho detto, ma ha risposto che vuole vedere lei. Va bene, scendo punto.
Miss Polly si alzò dalla sua poltrona con fare un po' stanco. In salotto provò ad aspettarla il ragazzino. Aveva due grandi occhi espressivi e il volto incredibilmente accaldato. Cominciò subito a parlare.
Temo che sia orribile quello che faccio e che sto per dirle, signora, ma devo farlo. E per Pollyanna? Io per lei mi getterei nel fuoco, o farei il giro del mondo a piedi o qualunque altra cosa. E anche lei, Miss Harrington, farebbe altrettanto, se sapesse che c'è qualche possibilità per Pollyanna di camminare ancora. È per questo motivo che sono venuto a dirle che è soltanto una questione d'orgoglio che impedisce a Pollyanna di riprendere a camminare. Beh, sono certo che se lei, Miss Harrington, capisse questo, manderebbe a chiamare subito il dottor Kilton. Che cosa?
Disse Miss Polly mutando l'espressione, dalla sorpresa all'indignazione. Jimmy sospirò con un'aria rassegnata.
Mi dispiace, non volevo farla arrabbiare. È per questo che le ho detto subito della possibilità per Pollyanna di camminare ancora. Ho pensato che quella cosa lì l'avrebbe ascoltata. Insomma, Jimmy, di che cosa stai parlando?
Jimmy sospirò ancora.
Sto cercando di spiegarglielo, signora. Bene, allora parla, ma comincia dal principio e fai in modo che riesca a seguirti. Non lanciarti a tutta velocità come hai fatto finora facendo tanta confusione.
Jimmy si inumidì le labbra per aiutarsi a ricominciare nel migliore dei modi.
Bene, tanto per cominciare il dottor Kilton è venuto a trovare Mr. Pendleton e sono andati a parlare nella biblioteca. È chiaro? Sì, Jimmy,
disse Miss Polly con un filo di voce.
Bene, la finestra era aperta e io stavo strappando le erbacce dall'aiuola proprio sotto, così ho sentito quello che dicevano. Vuoi dire che sei stato ad ascoltare? Non l'ho fatto apposta, sentivo semplicemente quello che dicevano.
Si difese Jimmy.
E poi sono contento di aver sentito, e lo sarà anche lei, quando saprà tutto. Capisce che Pollyanna forse può tornare a camminare? Jimmy, che cosa intendi dire?
Disse Miss Polly chinandosi su di lui come per sentire meglio.
Come le stavo dicendo,
continuò Jimmy soddisfatto.
Il dottor Kilton conosce un certo dottore, non so dove, che può curare Pollyanna. Pensa che potrebbe farla camminare ancora, ma non può dirlo di sicuro se non la visita prima. E lui vuole vederla a tutti i costi, ma ha detto a Mr. Pendleton che lei non glielo permetterà.
Miss Polly diventò rossa.
Ma, Jimmy, io, non posso, cioè non potevo. Insomma, io non sapevo.
Disse Miss Polly torcendosi le dita, senza sapere più cosa dire.
È per questo che sono venuto, perché lei potesse saperlo.
Disse il ragazzo soddisfatto.
Loro dicevano che per qualche ragione che non ho capito, lei non aveva permesso al dottor Chilton di venire. E di averlo detto al dottor Warren. E il dottor Chilton ora non può venire di sua iniziativa, senza che lei glielo chieda, per via della dignità professionale e di qualcosa del genere. E loro erano là che non sapevano chi avrebbe potuto dirglielo. Io, che ero sotto quella finestra, mi sono detto, ci vado io. Sicuro che ci vado io, e così sono venuto. È tutto chiaro, adesso? Sì, Jimmy. Ma quel dottore,
disse Miss Polly con ansia chi è? Che cosa ha fatto? E sono sicuri che potrebbe far guarire Pollyanna?
Non ho capito chi è. Non hanno detto il nome. Il dottor Chilton lo conosce, e ha detto che ha già curato qualcuno nelle stesse condizioni di Pollyanna. Comunque non era di quel dottore che si preoccupavano, ma di lei, Miss Harrington, perché non permetteva che il dottor Chilton visitasse Pollyanna. E, per favore, lo farà venire adesso? Ha capito tutto, vero?
Miss Polly era estremamente agitata. Respirava a fatica e Jimmy, osservandola preoccupato, pensò che stesse per scoppiare in lacrime. Ma non pianse, e dopo qualche minuto disse con voce rotta. Sì. Permetterò che il dottor Chilton la visiti. Adesso corri a casa, Jimmy, svelto. Devo parlare con il dottor Warren che è di sopra. L'ho visto passare dal giardino pochi minuti fa. Un po' più tardi il dottor Warren fu molto sorpreso di incontrare nell'ingresso una Miss Polly estremamente agitata e con il viso alterato. E fu ancora più sorpreso quando si sentì dire.
Dottor Warren, una volta lei mi aveva espresso il desiderio di chiamare a consulto il dottor Chilton e io ho rifiutato. Da allora ho riconsiderato questa possibilità e desidero che lei lo chiami al più presto. Anzi, immediatamente. La ringrazio.